Buonasera. Allora, oggi parleremo, come promesso, di un argomento che può interessare parecchia gente, che sono gli esami clinici e i referti. Per cui passiamo a vedere qual è l'argomento, il senso biologico delle alterazioni. Allora, la prima cosa che vi dico è quella di non credere a prioristicamente a quello che dico, ma di verificarlo voi stessi. Rispetto alle vostre esperienze, agli esami che avete fatto o all'esame fatti dai vostri cari e vedete se quello che dico ha una corrispondenza. Perché vengono eseguiti gli esami clinici, gli esami ematici o radiologici o endoscopici o di altro genere? Per vedere quali sono le alterazioni chimiche, biochimiche, fisiche che avvengono all'interno del corpo. Ma tutta questa caduta in cascata di indagini non fa nessun riferimento alle cause di queste alterazioni. Per cui è possibile definire lo stadio di una eventuale patologia nel momento in cui viene fatto l'esame, ma certamente non ha nessun potere predittivo rispetto al futuro. Naturalmente vengono eseguiti anche per poter meglio stabilire l'efficacia di una cura o quali modifiche apportare alla cura suddetta. E per ultimo, diciamo così, l'andamento della curva di questi esami clinici può permettere di formulare una prognosi rispetto alla malattia stessa, che però si basa su dati statistici, quindi non stiamo parlando della realtà della persona, stiamo parlando di ciò che statisticamente si è notato rispetto al trend, cioè all'andamento degli esami fatti dalla persona. Che cosa rappresentano? Rappresentano una alterazione organica dell'individuo, ma non hanno nessun potere rispetto allo stato emotivo della persona che fa questi esami e fa questi controlli. E si riferiscono a precise strutture del corpo, ma certamente non hanno, prese singolarmente, non hanno nessun tipo di non danno nessun tipo di visione sull'intero organismo. L'esame clinico dà una visione sull'aspetto attuale della persona, ma non descrive né il passato e non ha, diciamo, una forte o una decisa influenza su quello che sarà il futuro di questa persona. Quali sono i limiti? I limiti innanzitutto sono legati a dati temporali, quindi ci si riferisce solo al momento in cui viene fatto l'esame, e alla struttura, quindi sono limiti che riguardano la persona in alcune sue parti, ma non l'intera persona. C'è una forte possibilità di falsi positivi e anche falsi negativi, non ci sono delle specificità particolari rispetto a una particolare struttura. Solo alcuni esami si riferiscono a una struttura specifica. Ma la struttura specifica, supponiamo gli esami della tiroide, tanto per dire, ma la tiroide non è una struttura che può essere staccata dalla persona e farne a meno, o che possa essere presa staccata dalla persona e quindi ha un metabolismo e un controllo suo proprio. La tiroide è controllata dal sistema nervoso, controllata ed è irrorata dal sangue. Insomma, non è possibile definire bene come funziona una struttura basandosi su degli esami che appaiono specifici ma che specifici non sono. In più non c'è possibilità di fare questi esami, alcuni esami o la maggior parte degli esami, se non c'è un quesito clinico, cioè la persona non può fare un esame se non c'è un'indicazione medica che dica che è giusto fare quell'esame. Ad esempio, sappiamo che nella fase di conflitto attivo di ogni programma biologico speciale sensato c'è la cosiddetta fase attiva. In questa fase attiva c'è una grossa secrezione di catecolamine, cioè di adrenalina e noradrenalina e cortisolo, che servono alla persona per per valicare l'ostacolo, l'evento che l'ha messa in crisi. le catecolamine urinarie sono molto elevate anche in presenza, per esempio, di un feocromocitoma o di un tumore della ghiandola surrenale. Se non c'è una dimostrazione che c'è un'alterazione delle surrenali date da un tumore, per esempio, le catecolamine urinarie non possono essere dosate. Non si può andare dal medico e dire: dottore, io mi sento in conflitto attivo, vorrei vedere se è vero. Questo non si può fare. Il medico deve avere un dato strutturale per poter dire: sì, va bene, facciamo un'indagine di questo genere. Quindi ci deve essere un protocollo ufficiale che dica che quell'esame è giusto farlo. Altrimenti no, non si può fare, lo devi fare a pagamento. E gli esami, i limiti degli esami, sono proprio quelli legati alla prognosi, cioè alla predizione di come andrà la persona rispetto alla malattia che sta manifestando. È difficile che ci sia una prognosi attendibile. Riguardo ai falsi positivi, questo è un problema molto serio, che si sta, per esempio, lo possiamo vedere anche adesso, i falsi positivi nei tamponi per il Covid, tutte queste cose qua. Ma Family Medicine, che è una rivista e una pubblicazione statunitense, ha fatto uno studio sullo screening per il cancro del colon e ha scoperto che era possibile fare dai 4 ai 14 test per fare uno screening rispetto al tumore del colon. Hanno notato che le persone che hanno fatto solo 4 test c'erano il 36,7% di falsi positivi per gli uomini e il 26,2% di falsi positivi nelle donne. Aumentando il numero di test, la cosa va peggiorando, e neanche poco, perché come potete vedere si è passati dal 36,7 per gli uomini al 60,4 e dal 26,2 per le donne al 48,8% per i 14 test. Quindi la questione dei falsi positivi è una questione da tenere molto in considerazione. Se vi capita di fare un esame dove c'è una alterazione, cioè il cosiddetto asterisco, che quell'asterisco diventa il problema della persona, quell'asterisco lì può darsi che sia un asterisco inesistente, cioè che l'alterazione sia stata un artefatto del laboratorio. E se si fa lo stesso esame in un altro laboratorio, viene fuori un altro valore. Cioè, se voi vi recate con un esame delle urine, per non essere invasivi, prendete le urine della mattina, per esempio, li dividete in 5 barattoli e andate in 5 laboratori diversi, vi daranno 5 referti diversi. La verità nascosta è che gli esami clinici, qualsiasi esame si faccia, radiologico, endoscopico, laboratoristico, non ha nessun tipo di capacità preventiva rispetto alle malattie. Ti dicono che c'è un'alterazione, ma non ti dicono che hai fatto l'esame e attraverso questo eviterai di andare incontro alla malattia, anche se stai benissimo. In più, i parametri nei quali si deve restringere un dato per essere considerato normale sta tra un minimo e un massimo. Ma la questione è: chi ha stabilito che il minimo è quello e che il massimo è quello? La statistica. Perché ci sono, diciamo, per esempio, tanto per dire, la glicemia, che vedremo dopo, è un esame che un tempo, se avevi 130 di glicemia, non ti diceva niente nessuno, nessuno si allarmava. Adesso il valore è sceso a 100. Chi ha stabilito questa cosa qua? Perché a 100? Qual è il motivo? Nessuno sa dirlo. È la stessa cosa per il colesterolo o per altri tipi di esami, per esempio. Ci sono persone che, se hanno 15 di emoglobina o 16 di emoglobina, stanno benissimo. Per la medicina 16 di emoglobina è un problema, ma è il numero che conta o è la salute, la percezione di salute della persona che conta? Per la medicina quello che prova la persona sembra avere pochissimo significato. Riguardo a questo, voglio spendere 2 parole sulla medicina preventiva. La medicina preventiva, quella che vi viene venduta, vi viene sbandierata davanti agli occhi con le varie letterine che arrivano a casa, in realtà non fa nessun tipo di prevenzione. La prevenzione vera, cioè la prevenzione primaria, è la abolizione delle cause di malattia. Attualmente l'abolizione delle cause di malattia non è la prima, il primo compito, il primo obiettivo della sanità attuale. Adesso si cerca di fare una diagnosi precoce, che è la prevenzione secondaria, cioè si dà per scontato che le persone si ammalino e che non ci sia modo di togliere le cause perché non si conoscono. Quindi l'unica cosa che è rimasta da fare è quella di scoprire la malattia in anticipo. E falsamente la considerano medicina preventiva. Non previene niente. Ti dice che la malattia è sorta e te lo dice in anticipo. Ma la malattia c'è già. E come abbiamo visto, gli esami clinici non hanno nessun potere preventivo, tantomeno curativo. Questi screening di massa, che hanno una percentuale di falsi positivi molto elevata, possono essere loro il problema che può far scaturire altre malattie, altri programmi biologici speciali sensati. E gli esami clinici non gettano nessuna luce sul futuro della persona, ma solo sull'attuale presente. Quindi la persona, se è arrivata ad alterare i suoi esami per questioni sue personali nel suo vissuto, se è portata a fare dei cambiamenti, può far rientrare questi valori nella normalità. Quindi diciamo che la medicina preventiva non previene attualmente nulla. Andiamo avanti con gli esami e le alterazioni più frequenti. Partiamo dagli esami del sangue, che qui potete vedere, ma ce ne sono tanti altri, sono numerosi, e qui parliamo di glicemia, colesterolo, creatinina, ematocrito, emoglobina, quelle cose così. Poi ci sono degli esami che vengono fatti sulle urine, degli esami che vengono fatti sulle feci, poi ci sono degli esami che vengono fatti per esempio su dei liquidi organici, come per esempio il liquor cefalorachidiano, il liquido peritoneale, il liquido pleurico, tanti altri. Poi ci sono gli esami radiologici che possono essere relativi alla radiologia standard, cioè la vecchia radiologia, come per esempio, che ne so, la lastra del torace, la lastra del rachide lombare, del rachide cervicale, le lastre di una gamba, di un braccio, eccetera, eccetera. Poi c'è la radiologia ecografica, cioè che sfrutta, anziché i raggi X, scoperti da Röntgen nell'Ottocento, qui si sfruttano gli ultrasuoni. L'ecografia è passata dall'essere un esame abbastanza grezzo ad essere un esame abbastanza preciso. Ci sono degli ecografi oggi che hanno una capacità, diciamo, di definizione delle immagini molto elevata. Ma se sono migliorati molto gli ecografi, non è detto che gli ecografisti, cioè quelli che usano l'ecografo, abbiano fatto un salto di qualità. Poi ci sono degli ecografi che sono, per esempio, abbinati al Doppler vascolare, per vedere il deflusso vascolare, per vedere l'attività cardiaca delle valvole, eccetera, eccetera. Ce ne sono tantissimi di questi ecografi. Poi si passa alla radiologia computerizzata. Computerizzata, per cui stiamo parlando delle varie TAC, risonanze, PET, scintigrafie e cose del genere. La TAC sfrutta ancora i raggi X, le risonanze invece sfruttano i campi magnetici. La PET sfrutta, diciamo così, l'assorbimento da parte delle cellule ad alta replicazione, sfrutta l'uso del glucosio radioattivo. Gli esami endoscopici, questi invece prevedono l'inserimento di strutture visive all'interno di cavità preformate, cioè di cavità che ci sono già nel corpo. Quindi la più classica di tutti è la gastroscopia, poi c'è la colonscopia, poi c'è l'isteroscopia per quanto riguarda l'indagine all'interno dell'utero, poi ci sono le varie toracoscopie, laparoscopie, otoscopie, ce ne sono, rinoscopie, ce ne sono tantissime. E praticamente oggi sono gli esami che si cercano di fare con più incisività, perché il vedere la lesione permette anche di capire dov'è, quanto è grande, se è sanguinante, e l'endoscopia è diventata non solo un metodo diagnostico, ma anche un, diciamo, un mezzo terapeutico. Attraverso, per esempio, il gastroscopio si possono fare l'asportazione di polipi, o il colonoscopio si fanno delle polipectomie del colon, per non parlare di quelle ginecologici, per cui si possono asportare dei polipi dell'utero. Le toracoscopie permettono addirittura di fare resezioni polmonari. Ci si è spinti molto tecnologicamente in questa direzione. Vediamo adesso, quindi, quali sono, diciamo, le alterazioni più frequenti, quelle che mi sono venute più facili da inserire in questa registrazione. Per esempio, parlando di glicemia, cioè quindi il tasso di glucosio all'interno del sangue, parliamo di iperglicemia, quando questo tasso di glucosio è alto sopra il valore normale. Il valore normale un tempo era di un certo numero, adesso è molto diminuito. Cominciano a preoccuparsi già quando hai 110. 110, quando io ho cominciato a fare l'infermiere nel 1978, 110 era, se non era ipoglicemia, era un valore normale. Adesso 110 è visto con sospetto e con preoccupazione. Perché aumenta la glicemia? Prima di tutto, il glucosio non aumenta senza un motivo. Secondo, la dieta iperglicemica in sé aumenta la glicemia poco tempo dopo che si è assunto un alimento particolarmente zuccherino, ma interviene la insulina, che quindi viene secreta, diciamo, maggiormente dal corpo, la quale poi riporta, entro poche decine di minuti, riporta la glicemia a livelli normali. Lo zucchero che si è inserito all'interno del corpo attraverso, per esempio, un bel bombolone con la crema, viene poi metabolizzato e elaborato dal fegato, il quale lo trasforma in glicogeno. Il glicogeno a sua volta comincia a essere trasformato in grasso. La questione è che l'iperglicemia è al di là della dieta, e al di là dell'iperglicemia patologica, quella che si chiama diabete, è al di là dell'assunzione di cibi zuccherini. Quindi il motivo è perché il corpo ha bisogno di più glucosio e produce meno insulina. Questo è il vero problema. Di solito è relativo a conflitti di opposizione, opposizione con paura. La persona si trova di fronte a un evento o a una condizione che, oltre a essere timorosa, cioè la persona si rifiuta di affrontare questa cosa, si oppone a questo evento, a questa situazione, a quello che capiterà. Prima di cadere nel panico da iperglicemia, bisogna assolutamente dire che fino ai 350-400 di glicemia non ci sono sintomatologie, per cui non c'è da diventare pazzi. Vale la pena poi monitorare questa ipoglicemia, quindi fare i prelievi abbastanza regolarmente per vedere come si atteggia questa iperglicemia, se magari è solo questione di un giorno, due giorni. Se il tasso è più alto di 400, allora bisogna andare a vedere di fare qualcosa, perché dopo il glucosio diventa tossico per il cervello. L'ipercolesterolemia è, anche qui siamo nel campo di ciò che una volta era normale, adesso non lo è più. Nel senso che una volta il colesterolo fino a 130-140 era sopportabile, adesso cominciano a dar di matto. Dopo il 2003, ricordatevelo, dopo il 2003 i valori sono stati ribassati, perché guarda caso negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, sono stati brevettati e prodotti dei farmaci che si chiamano statine. Le statine servono ad abbassare il colesterolo. Se il colesterolo non era un problema, facciamolo diventare un problema, per cui dalla sera alla mattina ci sono stati milioni di persone che si sono sentite malate, sono state convinte bellamente ad assumere le statine. Ma che cos'è il colesterolo? Perché è quello che la medicina non dice alla gente, e questa è una cosa che sinceramente mi infastidisce, è che il colesterolo è una molecola, è un lipide prima di tutto, è un grasso, è un lipide che produciamo noi spontaneamente, al di là del fatto che mangiamo le cose grasse, ma lo produciamo noi come organismo. E dei 2-4 grammi che produciamo al giorno, solo lo 0,2% è prodotto dall'alimentazione. Il non mangiare grasso ha poco significato, quanto il fatto che il colesterolo è un precursore di qualcosa di molto particolare. Sono diverse sostanze che vengono costruite sulla base del colesterolo. Prima di tutto è il cortisolo. Che cos'è il cortisolo? L'ormone dello stress. Secondo voi, questa è una società in cui lo stress è una cosa remota, una cosa di cui non ne soffriamo, oppure invece siamo nel bel mezzo da tanti anni, da decenni, in un clima stressante? Sarà il caso che, per esempio, il colesterolo sale molto in chi perde il lavoro, sale molto in chi fa un lavoro lontano da casa, per esempio, o che viene, diciamo, è costretto a cambiare lavoro troppe volte. Il colesterolo è il precursore dell'aldosterone, che è un ormone che ci impedisce di pisciarci addosso. È precursore degli ormoni sessuali, l'estradiolo e il testosterone. Il colesterolo si trova in tutte le strutture grasse del nostro organismo, prima di tutto il cervello. Il colesterolo è un trasportatore, il colesterolo è una forma energetica, è energia, il lipide è energia, molto molto grezza, ma è sempre energia. Abbiamo bisogno di energia in una società come questa, abbiamo bisogno di stare qui, là, sopra, sotto, fare un miliardo di lavori. Secondo voi abbiamo bisogno di energia? Che tra l'altro il cortisolo, cioè il cortisolo, il colesterolo, trasporta altre sostanze che si chiamano trigliceridi, che vediamo più avanti. Anche qui, fino a 300 o 400 mg decilitro di colesterolo, si può stare, non c'è bisogno di cascare nel panico. Il PSA, questo è un PSA, è un marker che interessano i maschietti, e che viene ritenuto il marker della prostata, ma in realtà il PSA si alza anche, per esempio, in alterazione di tutte le strutture di origine endodermica, e quindi ci può essere un movimento del PSA anche, per esempio, per patologie epatiche o intestinali. Indica una iperattività dei tessuti di derivazione endodermica e indica una fase di conflitto attivo. Per esempio, i falsi positivi nel PSA ce ne sono tantissimi, anche perché il PSA si muove anche, per esempio, dopo una bella notte di sesso, oppure dopo una bella biciclettata, quando il maschio, appoggiandosi col perineo sulla sella, stimola indirettamente la prostata, la quale comincia a secernere questo PSA. Quindi avere un PSA alto una volta o due, bisogna fare un pochettino di ricerca su ciò che è avvenuto il giorno prima, per esempio, o poche ore prima di gridare all'allarme e farsi mettere un dito nel culo, perché ancora oggi la diagnosi di ipertrofia prostatica si fa così. E bisogna stare attenti ai falsi positivi, perché sono molto numerosi. Vabbè, la calcitonina fa parte degli esami della tiroide, più che altro si fa l'FT3, l'FT4 e il TSH. Il TSH parla di un ormone prodotto dalla ipofisi, si chiama ormone tireostimolante, che va a stimolare la tiroide a produrre più ormoni, che sono il 3 e il T4, la tiroxina e la triiodotironina, si chiamano così. Quando FT3 e FT4 sono bassi, siamo in una condizione, cioè una volta sola non dice niente. Se l'FT3 e l'FT4 sono bassi per svariate volte, vuol dire che la tiroide sta lavorando poco. Non sta lavorando poco a caso. Anche lì. Oddio, c'ho gli esami della tiroide bassi, c'ho la tiroide che lavora male. Ma fatti la domanda perché? Perché hai bisogno che la tiroide lavori di meno? Questo è un altro argomento che tratteremo in un'altra diretta eventualmente. Se il TSH è alto, ma la tiroide è bassa, vuol dire che la tiroide. E gli esami, gli ormoni tiroidei sono bassi, vuol dire che la tiroide non lavora più, oppure che è andata incontro a tanti processi che l'hanno resa una ghiandola ormai non funzionale. Il TSH si alza per stimolarla, ma se è già stata rimaneggiata tante volte, puoi stimolare quanto vuoi, la tiroide non lavora più bene come prima, e c'è un motivo. La creatinina invece ha a che fare con la funzione renale. Quando la creatinina è alta, significa che la creatinina si misura nel sangue, vuol dire che la creatinina non è stata emessa con le urine, quindi il filtro renale ha trattenuto la creatinina, non l'ha lasciata andare. Perché l'ha fatto? Perché la creatinina, perché il filtro non ha funzionato? Per la cosiddetta sindrome del profugo. Quindi, se la creatinina è alta, a parte andare a vedere che la persona non abbia mangiato carne a uffo per giornate intere o che non ci sia stata una grossa attività muscolare, ma se la creatinina è alta in assenza di queste due possibilità, il rene funziona poco. La domanda è: perché funziona poco? Perché probabilmente la persona si trova spaesata, si trova il cosiddetto pesce fuor d'acqua, e lì bisognerebbe andare a vedere che cos'è la sindrome del profugo, che non è tema di questa registrazione. Quindi la creatinina, quando è alta, bisogna farsi la domanda: ho mangiato della carne? 2. Ho fatto attività fisica più del normale o non ho un'attività fisica in assenza di abitudine a farla? 3. Domanda è: ho la creatinina alta per più di 2 o 3 volte, vuol dire che i miei reni funzionano male. Funzionano male perché? Perché devo trattenere l'urina? Perché devo trattenere l'acqua? Mi sento così spaesato, mi sento così profugo, mi sento così minacciato nella mia stessa sopravvivenza? Queste sono le domande che la persona si può fare per cominciare a capire perché la creatinina è alta. Per quanto riguarda invece l'ematocrito è il rapporto che c'è tra la parte liquida e la parte corpuscolare del sangue. Quando l'ematocrito è alto vuol dire che la componente corpuscolare del sangue è più elevata, quindi ci sono molti globuli rossi e poco plasma. Perché aumenta l'ematocrito? Perché ci sono più globuli rossi. I globuli rossi sono quelle strutture sanguigne che trasportano l'ossigeno dai polmoni a tutto il resto del corpo attraverso il circolo sanguigno. Quindi portano energia, portano vita, portano alimento, portano nutrizione. Quindi la domanda è: c'è l'ematocrito alto perché? Perché in famiglia forse c'è più bisogno di alimento, c'è più bisogno di allegria, c'è più bisogno di vita? Una domanda è questa: se l'ematocrito è basso, anche qui c'è un grave, intenso, percepito disvalutazione di se stessi. Non sono in grado di nutrire me o la famiglia, i componenti della famiglia, o addirittura mi sento, non voglio farlo. L'emoglobina, per esempio l'emoglobina alta o bassa, principalmente si trova bassa, l'emoglobina è la componente dei globuli rossi. È composta da una sostanza che si chiama eme, dove all'interno ci sono degli atomi di ferro. Il ferro che cosa fa? Capta l'ossigeno e l'anidride carbonica. Capta l'ossigeno a livello polmonare, quando facciamo la respirazione, e capta l'anidride carbonica a livello tessutale dai tessuti che hanno consumato l'ossigeno. Quindi ha una forte componente nella distribuzione dell'ossigeno e nella raccolta dell'anidride carbonica. Quando l'emoglobina è alta, anche qui siamo nel campo della svalutazione, perché c'è necessità di nutrire meglio la famiglia, visto che il sangue, simbolicamente parlando, rappresenta la famiglia. Se l'emoglobina è bassa, anche qui c'è un grosso vissuto di impotenza, di incapacità, di inadeguatezza. La persona ha poca gioia nella sua vita, qualsiasi cosa faccia non basta mai. Vabbè, qui la fosfatasi alcalina parla di attività ossea ed attività epatica, si riscontra nella fase di conflitto attivo, nella fase di riparazione per il fegato, quando per esempio il sentito osseo è quello di svalutazione, di inadeguatezza. Quando io mi sento uno smidollato, quando ho la sensazione di non farcela. Quindi l'osso viene, nella fase attiva del conflitto, viene, diciamo così, rimaneggiato, ne vengono asportate delle parti. Quindi questa fosfatasi alcalina si alza nel dosaggio sanguigno, mentre invece si alza quando c'è un fenomeno di riparazione a carico del fegato, cioè quando le parti che erano cresciute in più vengono smantellate. Quindi bisogna andare a vedere con altri esami se sono coinvolte le ossa o è coinvolto il fegato. Le gamagitie e le transaminasi parlano di funzionalità epatica. Anche qui si parla di fase di riparazione del fegato. Il fegato è stato alterato per questioni sensate, può essere per esempio il conflitto del boccone, del conflitto del morire di fame. Può derivare per esempio da una diagnosi di un tumore dell'intestino, per esempio. Oppure ci sono stati dei problemi di tipo economico molto gravi, per cui la persona può avere il sentito di non avere abbastanza da sopravvivere. Quindi rimaneggia il fegato per fare in modo di assimilare tutto quello che può. La stessa cosa per le transaminasi. Le GPT, adesso si chiamano in un altro modo, non delle altre sigle, ma sinceramente non me le ricordo, parlano anche di attività cardiaca. E lì, per esempio, si parla di un cuore che viene rimaneggiato, e quindi lì bisogna stare un po' attenti, perché è il miocardio che viene rimaneggiato. Bisogna stare un po' attenti. I trigliceridi, di cui dicevamo prima a proposito di colesterolo, sono delle molecole energetiche più semplici del colesterolo e appartengono, diciamo così, alla grande famiglia dei glicidi. Hanno una funzione di apportare energia. Chi ha i trigliceridi alti è quella persona che sente di dover fare un sacco di cose, ma nel fare queste cose talmente orgoglioso da non voler chiedere aiuto. Provate voi a indagare se avete qualcuno, se voi stessi avete i trigliceridi alti, ad analizzare questo vostro modo di comportarvi. Cioè, ho bisogno di fare tante cose, ma io l'aiuto non lo chiedo. L'MCV si riferisce, per esempio, questo è nell'esame dell'emocromo, si riferisce al volume dei globuli rossi. Ci possono essere dei globuli rossi molto piccoli o molto grandi. Quando i globuli rossi sono molto grandi, vuol dire che si ha bisogno di nutrire meglio la famiglia. Nonostante che siano grossi, questi globuli rossi non sono più funzionali di quelli normali. Tant'è che si parla di anemia macrocitica, cioè i globuli rossi sono di meno ma sono più grossi. Dimensione maggiore non migliora la loro efficacia. Come leggete qua, fa parte sempre dei conflitti di svalutazione, per esempio per le persone che si sentono dei parassiti, perché magari non stanno lavorando, sono aiutati dalla famiglia e quindi non riescono a fare la loro parte nel fornire la famiglia di ciò che è necessario. Le piastrine fanno sempre parte degli esami dell'emocromo. Le piastrine sono delle strutture che aderiscono tra di loro per impedire la perdita di sangue, cioè quindi entrano in funzione quando c'è una ferita con la perdita di sangue. Sono delle strutture che si aggregano tra di loro e fanno il cosiddetto tappo piastrinico. Quando c'è per esempio una ferita non troppo grave, che non coinvolga vasi molto grossi, il tappo piastrinico non riesce a essere efficace. Le piastrine possono avere un valore molto alto o un valore molto basso. Quando sono basse, diciamo così, nel sentito della persona ci potrebbe essere quella di patire una ferita aperta, siccome il sangue fa parte della famiglia, diciamo rappresenta la famiglia, una ferita aperta dentro la famiglia. C'è qualcosa che è successo per cui la ferita non si è cicatrizzata, continua a sanguinare. È una figura metaforica quella che sto dicendo. Non è che in famiglia c'è uno con uno squarcio e perde sangue, ma nella famiglia, nel corpo della famiglia, c'è una ferita che non si è chiusa. E quindi la persona non si sente in grado di difendersi o di combattere perché questa ferita è ancora aperta. Se invece sono molto alte, è perché la persona si sente svalutata, perché non riesce a tenere insieme i componenti della famiglia. Le piastrine sarebbero i componenti della famiglia. La necessità di tenere stretta la famiglia, di coagulare la famiglia intorno a se stessa, può determinare questa incapacità un aumento delle piastrine. Magari questo anche qui chiedo il vostro aiuto magari nel testimoniare se avete qualche caso e che corrisponda a questa descrizione e magari contribuite a descrivere invece la realtà che conoscete. Parliamo invece adesso del pap test. Il pap test non è un esame del sangue, il pap test è l'esame del muco della cervice uterina che viene prelevato con una spatolina durante il pap test. Pap test cosa vuol dire? Si chiama test di Papa Nicolau, pap test. Papa Nicolau era credo un medico, sinceramente non sono sicuro, che ha inventato tantissimi anni fa, un modo per colorare i vetrini, quindi colorare i tessuti da sottoporre all'esame microscopico, li colorava in un modo particolare per cui si riusciva a distinguere le cellule tumorali rispetto alle altre. Il pap test positivo indica che c'è un'alterazione delle cellule della cervice uterina. Perché si sono alterate? Si sono alterate per il cosiddetto conflitto di frustrazione sessuale. Si alterano quando tutto va a posto, cioè quando la donna ha ritrovato la sua felicità col partner del momento che fa la sua parte di maschio, cioè che la prende. La elegge a sua unica regina, quando la donna si sente presa da lui, presa perché è voluta, perché è desiderata, ha questo tipo di sensazione. Quindi le piccole ulcerazioni che c'erano sulla cervice uterina vanno in riparazione, e la riparazione deve essere la più rapida possibile. Le cellule hanno un aspetto differente. E per il ginecologo è, oddio, adesso abbiamo il carcinoma della cervice uterina e lì nasce tutta una cascata di procedimenti che sono, secondo me, drammatici, ma vabbè, questo è utile considerare il fatto che le cellule si modificano nella fase di riparazione del conflitto di frustrazione, e la frustrazione sessuale non è vissuta dalla donna come il fare sesso per divertirsi, sì anche, ma soprattutto e unicamente praticamente per la riproduzione. Che cosa succede a una donna che presenti un pap test francamente positivo? Che se casca nella maglia della terapia attuale subisce una isterectomia con annessiectomia, quindi vengono asportate ovaie e tube, viene fatta la linfadenectomia di tutto il bacino, con conseguente asportazione anche di parti di peritoneo, chemioterapia, radioterapia, eccetera, eccetera. Cioè questa donna ha risolto il suo problema di essere presa, e quindi di essere possibilmente madre, viene sottoposta a terapia e madre non diventerà mai più. Partiamo invece a parlare di esami radiologici. Nei referti, quello che vi dico è ciò che potete leggere nel referto radiologico che vi viene consegnato dopo non so quanti giorni dall'esame. Una delle parole che potreste trovare è, per esempio, osteofiti o becchi osteofitici. Che cosa sono gli osteofiti? Sono delle escrescenze ossee che compaiono sui margini delle ossa normali. Gli osteofiti possono essere a carico della colonna vertebrale, come nel caso di questa figura, ma possono essere anche osteofiti per esempio un osteofita particolare è lo sperone calcaneare, tanto per dirne uno. Possono comparire in svariati posti del corpo gli osteofiti, ma principalmente si ritrovano nella colonna vertebrale. Che cosa succede? Che il tessuto nella fase attiva, il tessuto osseo nella fase attiva viene necrotizzato, poi viene sostituito da un tessuto più robusto e più abbondante. Quello che vedete nell'immagine è l'esito di svariate attivazioni delle ossa lombari. La colonna lombare è la colonna di se stessi, cioè il proprio valore interiore, cioè il percepirsi validi proprio dentro di sé, il sapere qual è il proprio ruolo, essere capaci di gestire se stessi, essere la colonna di se stessi. qual è il fine ultimo di questi osteofiti? È quello di riuscire, di cercare un giorno di fondere le vertebre e far diventare questa colonna dura. Quindi io sono in grado di stare dritto su me stesso perché non sono più in grado di flettermi. È un'estremizzazione di quello che ho detto, ma è questa la finalità biologica. Darti quella robustezza che diversamente non senti. Per esempio, potreste trovare, per chi per esempio ha mal di schiena o ha mal di collo, cose così, potreste trovare questa dizione, riduzione degli spazi intersomatici. Che cosa vuol dire? Che lo spazio che c'è tra una vertebra e l'altra, anziché avere la sua dimensione normale, si è ridotta. Si è ridotta perché, per esempio, il disco intervertebrale si è schiacciato. Si è schiacciato perché la persona si sente sotto pressione, si sente schiacciata dagli eventi e non riesce, quindi non ce la fa, a liberarsi di questi pesi. Quindi sono carichi psicologici, lavorativi, emotivi che la persona non riesce a sopportare. E quindi cosa fa? Si sente schiacciata. Effettivamente si schiaccia. La riduzione degli spazi intersomatici che avviene normalmente con l'età, e questo è lì si chiama proprio il peso dell'età, che cosa fa? Non fa altro che se a 20 anni o a 30 eri alto 1,60, a 80 anni sei alto 1,56. Si possono perdere svariati centimetri. Qual è il problema vero? È che quello spazio che c'è tra una vertebra e l'altra garantisce che il forame intervertebrale dal quale esce la radice nervosa che viene dal midollo spinale, anziché trovarsi nel suo bravo spazio bello largo e comodo, si trova in uno spazio più ridotto. Questa riduzione dello spazio non fa altro che stimolare le fibre nervose, le quali come risposta inviano un sintomo di dolore, o addirittura di parestesie, cioè alterazioni della sensibilità, fino a coinvolgere le fibre motorie che sono all'interno della radice e lì arriva la paralisi. Molte donne trovano nel referto radiologico della propria radiografia del rachide cervicale, potrebbero trovare questa dizione, rettilineizzazione della colonna cervicale, ma lombare io non l'ho mai sentita, però non lo escluderei. Rettilineizzazione cosa vuol dire? Vedete l'immagine? Vedete la colonna cervicale vedete che è dritta. In realtà la colonna cervicale non è dritta, ha una convessità anteriore e una concavità posteriore. Questa rettilineizzazione non è fisiologica e determina dolore. Che cosa significa? Perché io devo fare il collo della giraffa, il collo dritto della giraffa? Perché io devo essere all'altezza della situazione, perché devo arrivare dappertutto. E lì arriva il dolore, perché quella non è la posizione giusta del collo. Le radici soffrono e quindi arrivano i dolori del collo, ma anche delle spalle, della parte posteriore della spalla, poi possono arrivare le parestesie alle mani. Relativamente agli esami ematici, endoscopici, radiologici, di solito il medico formula una sentenza, cioè formula la prognosi. Prognosi vorrebbe dire conoscere in avanti, conoscere ciò che succederà. In realtà, come abbiamo visto, gli esami non ti dicono cosa succederà, ti dicono cosa è successo. La questione è che nella formulazione della prognosi ci si basa su dati statistici, ma in realtà non viene considerata mai la singolarità e l'unicità della persona alla quale viene fatta la prognosi. Quella persona ha gli esami o gli esami alterati per una ragione. Conoscendo, facendo delle altre cose, facendo delle cose che coinvolgono tutta la sua vita, coinvolgono tutta la persona, come si sono alterati in un modo, possono ritornare nei limiti e nelle normalità. Quindi la prognosi, a mio modo di vedere, più che altro ti danno una sentenza. Quello è il giudizio, non è una illustrazione di quello che è avvenuto, ti dicono cosa succederà e se te lo dice uno vestito col camice bianco, cosa succederà diventa legge per la maggior parte delle volte. Quindi quando si va dal medico con il bravo referto degli esami del sangue o radiologici, potrebbero venire fuori delle diagnosi molto importanti, molto gravi, la prima cosa da fare è cercare, ed è difficile, ma di mantenere la calma, di non cadere nel panico. La prima cosa che la persona dovrebbe fare è considerare il proprio attuale stato di salute. Come stai adesso, al di là di quello che ti ha detto lui? Hai dolore? No. Hai limitazioni funzionali? No. Quindi in questo momento stai bene. O stai discretamente. Quindi adesso non sta succedendo niente. Tra l'altro il medico pronuncia la prognosi, ti dice con allarme, con una certa gravità ciò che succederà perché lui ha bisogno di proteggersi dal punto di vista medico-legale e qui bisogna spezzare una lancia a favore della classe medica. Sono costantemente bersagliati da avvocati, pazienti, Ministero della Salute, un sacco di minacce se loro non fanno quello che viene descritto nei protocolli e nelle linee guida internazionali che sono state fatte da non si sa bene chi. Quindi loro si devono attenere a un certo tipo di comportamento. Se ti dicessero, per esempio, che ne so, c'hai la glicemia a 150 e ti dicesse un medico di una volta ti avrebbe detto: senti, ma come sei messo con la dieta? Magari adesso vedi un po' di curarti di più e quindi ci rivediamo fra un mese, rifacciamo gli esami. Una volta era concesso dirlo. Adesso il medico se ti dice una cosa del genere e tu per tue questioni personali la glicemia va a 500-600, vai a finire in coma diabetico e viene fuori che gli esami dicevano che avevi la glicemia morsa, lui va a finire nei casini, va a finire nei casini gravi, perché dopo lui deve dimostrare che l'aveva detto a tuo favore, ha cercato di fare delle cose, ma non ti ha detto tutto, non ti ha detto la parte più grave e quindi ha omesso di avvertirti sulle conseguenze che si sono poi verificate. Quindi lui cosa fa? Anche se c'hai 140 di glicemia, ti dice sei diabetico, quindi bisogna fare i controlli e bisogna qui, bisogna là, bisogna soprattutto. E ti mette già l'ansia, ti mette già nei casini, ma cerca di proteggere se stesso. Se fossi nei loro panni, stante l'attuale situazione, farei la stessa cosa. Poi, l'altra cosa da tenere in considerazione alla sentenza del medico è quella che della patologia che c'è in atto eventualmente c'è una grande ignoranza sulle cause. Praticamente su 5.000 patologie registrate, le cause note e ben descritte, ripetibili scientificamente, forse ci sarà il 2-3%. Il resto le cause sono sconosciute. O ci sono le cosiddette concause, i fattori di rischio. Ma c'è una grandissima ignoranza sulla maggior parte, la stragrande maggior parte, delle patologie descritte in letteratura. Poi non va dimenticato che è possibile sentire un'altra opinione. Perché no? Un'altra opinione. Non è per niente vergognoso. Magari non troppe, perché quando diventano troppe, poi dopo non hai idee chiare su niente. Però il medico ti ha detto quello, vanne a sentire un'altra. E vedi se queste due corrispondono. Certamente cerca di evitare di dire che sei stato da quello che ti ha detto così. Tra di loro non si mordono, non cercano di smentire lui, non si smentiscono tra di loro. Ma tu non lo dire che sei stato da un altro e gli dici: io ho questo, lei cosa ne pensa? E poi vedi quale dei due ti sta dicendo le cose differenti. E dopo lì si fanno delle altre scelte. Poi c'è l'ultima opzione, diciamo, che è quella di informarsi in modo alternativo su ciò che ti sta capitando, ed è quel, il compito che mi sono dato io nel resto dei miei giorni, quello di portare a conoscenza delle persone che ci sono altri modi di vedere la malattia. Non sto dicendo che siano giusti, che siano veri in tutti i casi, ma su di te, se. Su ogni singolo caso, la persona può trovare delle risposte che rispecchiano il suo caso e quindi possono essere seguite, cosa che la medicina non fa. La medicina ti dice che quella è la soluzione e si va avanti con quella. Se non funziona è un problema tuo, se funziona è merito della soluzione, è merito della medicina. Se non funziona sei sfigato.